Grazie Letizia, allora diamo inizio all'incontro di oggi e ringrazio anche l'Istituto Veneto per accoglierci in questa splendida sala, lo dico in primis da veneziano. Quello che un po' sono richiamato oggi a fare è introdurre brevemente il nostro filosofo che è Spinoza e un po' il contesto, il panorama entro cui il nostro visse. E in primis non tanto un esercizio didattico retorico, perché forse come non mai nella storia della filosofia la vita di Spinoza è essenziale per comprendere ciò che Spinoza ha scritto e detto. Infatti è forse uno dei pochi casi in cui effettivamente quello che potremmo definire a grandi linee il pensiero di contemplazione della vita si salda con la vita stessa dove questa contemplazione ha preso vita. E quindi non è un semplice, potremmo dire, gesto retorico, ma è anche qualcosa che oltre questa prima ragione che ho addotto trova il suo fondamento in altre due piccole considerazioni. Uno, potremmo riferirci alle stesse parole di Spinoza, nel senso che Spinoza all'interno della sua corrispondenza nella lettera 72, quando gli viene chiesto se Leibniz, un altro grande importante filosofo tedesco in epoca moderna, potesse leggere l'abbozzo e le parti dell'Etica, a questa domanda Spinoza si sincera di quali fossero i costumi, i pensieri e le opinioni di Leibniz, perché ovviamente implicitamente a Spinoza interessasse in primis l'uomo, non tanto colui, perché comunque Leibniz era già conosciuto al tempo, ovviamente fosse per i suoi scritti, ma anche come si comportasse, come vivesse. Se non ci bastano le parole del nostro autore, un altro caso secondo me anche interessante, visto che siamo qui a parlarne a Venezia, ma in primis in Italia, è anche un po' la fortuna o la sfortuna che Spinoza ha goduto poi nella storiografia e nella cultura popolare. E mi riferisco al caso italiano, il caso Brebanti del 1962. Non so quanti rammentino quel caso giudiziario, però è molto interessante perché il processo politico che fu fatto verso Aldo Brebanti e con l'accusa di plagio, di aver plagiato due ragazzi adulti maggiorenni a costumi poco licenziosi, nella sentenza il PM motiva la condanna a Brebanti non solo per le opinioni marxiste, ma perché professava e riprendeva le opinioni atee del filosofo ebreo Baruch Spinoza. Se voi andate a leggere la sentenza, è una cosa che fa riflettere come i racconti biografici di una persona vissuta nel Seicento e soprattutto non tanto i racconti biografici, ma l'uso strumentale di un certo tipo di biografia, sia poi continuato anche nel secolo scorso e nel caso italiano. Quindi diciamo che la vita di Spinoza ci parla a più riprese in diversi contesti e anche in luoghi poco, come dire, potremmo dire, usuali a cui potremmo pensare. Ma partiamo un po' dall'inizio. Spinoza nasce ad Amsterdam nel 1632, il 24 novembre, da una famiglia non agiata ma di mercanti portoghesi benestanti, mercanti ebrei, figure molto particolari perché non sono semplici ebrei che si trovano così per caso ad Amsterdam, ma vengono dal Portogallo. A causa la storiografia per questa tipologia di esuli li chiama Marrani, sono ebrei che sono stati convertiti a forza e forzatamente al cristianesimo e che però tutto sommato lo praticano in maniera nascosta. Arrivano in Olanda perché? Perché l'Olanda tra la fine del Cinquecento e per tutto il Seicento fino all'esplodere poi di quelle che sono le guerre anglo-olandesi è un rifugio non solo per gli ebrei, ma per tutte quelle persone, esuli politici, esuli anche, potremmo dire, non esclusivamente politici, ma anche culturali per certi versi. Pensiamo che negli stessi anni, pochi anni prima della nascita di Spinoza, Descartes aveva eletto l'Olanda come sua dimora, che si trovano a dover scappare per situazioni non poco, potremmo dire, libere. E infatti quello che gli storiografi dicono dell'Olanda, la descrivono come l'Olanda del secolo d'oro, un secolo molto importante, quello dove vive Spinoza, e che corrisponde a tanti, potrei dire, secoli d'oro olandesi, perché infatti, se pensate, 1632 è lo stesso anno in cui Rembrandt dipinge la lezione di anatomia del professor Tulp, tra l'altro testo che quello del professor Tulp ha Spinoza nella sua biblioteca. Quindi è un secolo d'oro della pittura olandese, l'altro grande pittore del secolo è Vermeer ovviamente, ma è anche poi un secolo d'oro dell'economia, la Compagnia delle Indie, le due Compagnie delle Indie, un secolo d'oro delle scoperte geografiche. Pochi forse magari sanno che tra 500 e 600 l'Olanda, o quello che sarebbe meglio chiamare la Repubblica delle Province Unite, è anche la patria della cartografia moderna, e anche il rinnovo, con il suo fulcro a Leida, del centro dello studio critico della Bibbia. Quindi è una società molto liberale per certi versi, molto tollerante, e che al proprio interno ha floride comunità. Questo è soprattutto, e qua secondo me è importante sottolinearlo, visto anche poi l'evoluzione della vita del nostro autore, è permesso anche da un clima politico molto particolare, perché tra 500 e 600 le Province Unite sperimentano quello che è effettivamente un caso inedito poi nella storiografia giuridico-politica, ovvero la forma repubblicana. E se pensate bene, siamo negli anni in cui si vanno a sviluppare invece in Europa i nascenti stati nazionali, pensiamo alla monarchia inglese, ma la stessa Francia. E invece, grazie proprio a questa autonomia repubblicana, che è una autonomia però, come lo testimonia poi tutta la storia delle Province Unite, molto fragile, anzi, in cui vede da una parte il potere di quelle che sono le province, pensiamo la più famosa e da cui appunto prende anche oggigiorno l'odierno Olanda il nome, la provincia d'Olanda. Si gioca su uno stato alternato, nel senso che da una parte abbiamo il potere delle province e dall'altro quello militare della casata d'Orange. Ecco, questo conflitto sarà un conflitto perenne che, ahimè, verso la fine del Seicento vedrà vincitrice, in risposta all'attacco della Francia, la casata d'Orange, e quindi si andrà a istituire poi quella che è tuttora una monarchia. E però dentro questo clima molto variegato prende le mosse vive il nostro autore, che vive di per sé in una comunità molto problematica, perché se la storiografia ci dice che l'Olanda è un paese molto tollerante nei confronti degli ebrei, è anche vero che la stessa comunità ebraica portoghese di Amsterdam è una comunità molto sfaccettata. All'interno di questa comunità infatti vivono tre congregazioni differenti. Una è la Beth Jacob, che è diretta da uno dei grandi rabbini del secolo, che è Morteira. L'altra è Neve Shalom, diretta da un'altra figura molto importante, che è Ben Israel. E la terza, che è Beth Israel, che è diretto invece da Pardo. Queste tre congregazioni si trovano in lotta soprattutto per una questione che vedremo verrà tirata poi fuori anche da Spinoza, soprattutto vedremo il processo che lo riguarderà, riguardo all'eternità della pena dopo la morte. Questo è un tema molto caldo, non solo magari anche per un certo tipo di filosofia, ma agiterà la politica entro queste tre congregazioni. Il nostro comunque i primi anni svolge il tipico percorso di un maschio di una famiglia agiata di commercianti ebrei, quindi segue il percorso canonico di studi in ebraistica e in ebraico, però a un certo punto intorno al 1651 incomincia a prendere le distanze da quella che è la sua comunità. Distanze, ma bene, non imposta da una realtà, come dire, oggettiva, ma da un bisogno soggettivo. Un testo che vedremo anche oggi, che dopo la professoressa introdurrà, ci mostrerà come questa, chiamiamola conversione effettivamente filosofica, avviene già ancora prima di tutta una vicenda burrascosa che succederà dopo con la sua propria comunità di provenienza. E quindi, abbandonando nel 1651 la scuola della comunità, incomincia ad affacciarsi a quello che è lo studio della filosofia allora contemporanea, quindi Descartes, Bacon, Hobbes e così via, anche la seconda scolastica, ma anche tutto un certo tipo di letteratura, potremmo dire classica e latineggiante, grazie anche a varie figure, in primis Franciscus van de Ennen, che è colui che lo inizia anche poi a il latino e in parte poi il greco. Uno degli avvenimenti salienti e importanti per il futuro sviluppo dell'autore e la morte nel 1654 del padre. Infatti alla sopravvenuta morte del padre, Spinoza è incaricato insieme al fratello Gabriel di prendere in mano le redini del commercio paterno, cosa che porterà avanti fino al 56. Infatti il 27 luglio 1656 è una data un po' chiave nella vita del nostro filosofo, perché viene pronunciata quella che è detta in maniera poco corretta scomunica, meglio l'espulsione dalla comunità, la herem di Spinoza, una herem che viene giustificata dal consiglio degli anziani della comunità, perché il nostro non tanto spergiura il Signore, cosa che poi invece verrà sottolineata nel testo, ma proprio perché aveva abbandonato un po' la frequentazione più assidua della comunità, ha incominciato da un lato a frequentare i cosiddetti gentili, quindi ad affacciarsi anche a un sistema culturale diverso, aveva incominciato anche a mettere in questione, non succederà molto dopo, la figura centrale dell'ebraismo di Mosè, e soprattutto pare, ed è questa una cosa anche poi molto interessante nella vita di Spinoza, per quanto sia venga richiamato precedentemente a questa herem, pare continuare nei suoi propositi. Ed è una cosa molto interessante, perché non è, e questo ci tengo a sottolinearlo, un, potremmo definirlo, menefreghismo da parte di Spinoza, non è assolutamente questo, credo sia in realtà il fatto di non aver mai desiderato ritornare sui suoi passi, perché appunto non è una scomunica, un'espulsione, ci può essere sempre un riassorbimento nella comunità, c'è un rito molto particolare per essere riaccettati nella comunità, ma Spinoza, coerente con le sue idee, coerente anche col percorso scelto a partire dall'abbandono poi della scuola alla comunità, continua, e soprattutto è un percorso di coerenza e non tanto di menefreghismo, perché anche come vedremo poi nei suoi scritti e anche in quella che è l'opera che poi lo porterà purtroppo nel contesto storiografico a essere molto criticato, il Trattato Teologico Politico, non si riferirà mai alla sua comunità d'origine con parole forti o sprezzanti, perché, e questa è una delle lezioni forse più importanti, e che sottilmente il titolo che abbiamo dato alla nostra giornata, ovvero Spinoza, l'amore che all'amato amor perdona, Spinoza in primis non si vede come un ebreo che al suo interno e poi anche olandese, ma semplicemente come un olandese, come colui che vive nella sua patria, nella sua terra, pur migrando in varie città dell'Olanda. E questo è un punto molto importante, perché mostra, e lo vedremo poi dalle parole dei testi, come la profondità della riflessione filosofica, e qui ritorno all'inizio del mio intervento, si saldi strettamente la vita, e come anzi attraverso proprio la riflessione filosofica anche le esperienze più tortuose, in questo caso il nostro, non solo, piccola parentesi, venne espulso, ma in concomitanza subì anche un attentato al di fuori di un teatro o sinagoga, questo è ancora un po' da verificare, possano essere superate, metabolizzate, ma anche discusse, sempre insieme ad altri, con altri e attraverso altri. E per darvi anche un quadro anche di quello che gli è successo, ringrazio Fabio, perché adesso leggerà il testo della Erem, testo Erem, che è un testo classico nel processo di espulsione ebraico, un testo con una formula canonica. Piccola nota, è l'unico testo che ha, soprattutto in questo caso rivolto a Spinoza, è l'unica Erem di un tono così veemente. Ci sono state altre Erem negli stessi anni, la più famosa è quella verso Uriel da Costa, che poi chiede di essere diciamo riassorbita, anche se in maniera un po' conflittuale, con la sua comunità. Però Spinoza è l'unico nella storia del pensiero ebraico a ricevere una Erem di così tanta violenza, e fa anche un po' pensare, visto che poi nel proseguo della sua vita sarà sì un, chiamiamo l'incidente di percorso, ma un fatto che poi lui lavorerà in altre maniere. Grazie.